cuore, Ramon, al cuore. Altrimenti non riuscirai a fermarmi.
Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto.
Speroni lucidissimi questa sera per il 13° episodio di Serial K. Che pistola! Serial K, le serie TV alla radio. Eccoci, siamo finalmente tornati dopo una lunghissima pausa natalizia.
Pausa e... panettone.
Esatto, siamo al 13° episodio di Serial K, un episodio dal titolo Che pistola, dedicato questa sera alle serie western. Come avete potuto sentire dall'introduzione, tra l'altro con la musica del maestro Ennio Morricone, che ha appena vinto il Golden Globe ieri, proprio stanotte, e quindi oggi giornata di grande attualità, un'attualità da un lato triste, da un lato anche simpatica, perché appunto ci sono stati i Golden Globe e questa è la parte simpatica, e l'altra parte triste.
E si è vinto Stallone, è la parte triste.
È che è morto David Bowie, ma insomma noi questa sera siamo in una serata da duchi, perché parleremo del duca John Wayne e parleremo chiaramente del duca bianco che è David Bowie, che ci ha lasciato questa mattina presto. Siamo tornati ingrassati come tori d'allevamento, carichi come bisonti ovviamente, serata country style questa sera, Che pistola, e un nuovo speronatissimo episodio di Serial K dedicato al mondo western, che inaugura tra l'altro la stagione 2016 piena zeppa di novità. Un genere che io personalmente adoro, memore forse di un passato glorioso, che questa volta, per una volta almeno, riusciamo a metterci dentro anche la parte italiana in questo passato, sul grande schermo, un passato di narrazione avventurosa, di orizzonti e tramonti senza fine, di cowboy, indiani, di Clint Eastwood e appunto di John Wayne. Un genere che soprattutto negli anni 60 e 70 ha dato anche molto alla televisione, perché vogliamo ricordare titoli come Bonanza, Zorro, La conquista del West, La casa nella prateria, Rin Tin Tin e mille altri. Un genere che però ha ancora tantissimo da dire anche nel recente. Deadwood è un esempio su tutti. Tra l'altro, notizia di qualche giorno fa, si parla di una reunion del cast di Deadwood, forse per una nuova stagione, vedremo.
O forse per farsi una boccia di whisky.
Esatto, un genere che tira sempre comunque, perché non è un caso infatti che Tarantino, che è molto attento a quelle che sono le logiche del mercato, l'ha scelto per il suo ultimo film, The Hateful Eight. Dalle sconfinate quindi praterie del Texas orientale, Butch Cassidy e Sundance Kid qui in regia, il re generale Custer, Toro seduto e Calamity Jane, che deve ancora arrivare perché ha trovato qualche mandria che le ha un pochino fermato il cavallo.
Ha bucato la diligenza.
Noi tutti vi diamo il benvenuto al 13° episodio di Serial K e partiamo alla grande ovviamente, perché sarà una serata di grandi danze, Frankie Lane con Rawhide.
Buonasera a tutti, come avete riconosciuto dalla sigla siamo dentro The Newsroom, la nostra rubrica sulle...
Professionalissimo.
Buonasera a te, sembrava la Rai.
Molto Bruno Vespa.
E le un nostre, po' appunto... più Nicoletto Orsomando, ma vabbè.
La nostra rubrica sulle ultime novità, le recenti chiusure. Partiamo subito con un titolone di cui si è fatto un gran parlare, Into the Badlands, serie AMC di 6 episodi, che è stata una serie che ha mescolato veramente un pochettino di tutto. Ci sono gli intrighi di palazzi, ci
gomblotti,
un sacco di gomblotti, grande. Romanticherie, ci hanno messo le coreografie Wuxia Pian, un po' di spaghetti western, mazzate a profusione, insomma un sacco di roba, e tutta questa roba l'hanno calata dentro un futuro prossimo e imprecisato che assomiglia moltissimo al Giappone feudale, solo che ci sono anche le moto e le giacche di pelle. Quindi diciamo che è una serie che ha parecchia carne al fuoco. Partiamo dai pregi. Innanzitutto mettiamoci l'idea, che è una bella idea, è una gran figata quella di prendere, insomma, la più classica delle storie di formazioni col cino misterioso che dovrebbe scoprire un po' il proprio ruolo nel mondo, e Calara dentro questo futuro post-apocalittico ispirato al Giappone feudale, al vecchio West dei film di Corbucci, con i baroni
sempre
rampanti,
sempre quelli dell'università,
esatto, a fare il bello e il cattivo tempo, sudditi schiavi, e poi questi benedetti Clippers che sono le lame, che sono i personaggi di questi guerrieri pesissimi che praticano ogni tipo di arte marziale, con tanto di donne e soldate. L'altra cosa bella sono i combattimenti, perché le coreografie marziali ideate da, perdonatemi la pronuncia, da Stephen Fung e Kung Wen Chu, sono veramente...
Che ha pronunciato perfettamente, sì. Il suo parola è l'inglese, non è
il cinese.
Il mandarino lo pratico da Dio. Comunque i combattimenti sono veramente bellissimi, delle coreografie che meritano la visione. L'ultima cosa bella sono le bravissime, perché ce ne sono veramente un sacco, non esce mai,
troppe,
ve lo preannuncio,
no, troppe
però...
mai,
troppe mai, troppe
non fa esistere troppe quando non, si parla non, di bravissime,
bravissime non sono mai troppe, e vi dico, non esce mai, però il cast femminile supera di gran lunga quello maschile, che in una serie action non è male. I difetti sono tanti, innanzitutto siamo gli stessi autori di Smallville e di Shannara, per cui non aspettatevi delle grandi introspezioni psicologiche e via.
Shannara c'è Eugenia che non si tiene più, che tra l'altro è appena arrivata, ciao Eugenia,
ciao. No, allora io non guarderò oltre il pilota, ovviamente, però io vorrei fondare un gruppo di sostegno, perché non mi è dispiaciuto, mi sono un po' sconvolto, sì, non credo più a
l'insegnante
niente,
ma... di sostegno di Shannara.
No, mi è... sì, no, mi è... il mondo non è più quello di prima adesso.
Ok.
Comunque,
vai,
torno sul pezzo. Dicevamo, i personaggi sono tutti gli stereotipi del genere, il prescelto, il malvagio cattivo, il saggio maestro e via dicendo. Quindi,
cioè LeBron James in
poca, esatto, poca roba. La storia lo stesso è quella che è, però diciamo che le storie in questo genere di produzioni di film di arti marziali orientali normalmente è una roba abbastanza banalotta. Il problema è che in questo caso la scrivono gli americani e non i giapponesi, per cui non spingono quanto dovrebbero e non ci cacciano quelle atmosfere un po' in salsa teriyaki che invece funzionano nei film di Kung Fu, e per questo hanno cercato di mischiare un po' col western e il post-apocalittico, però diciamo che non ha funzionato come doveva. Poteva essere il The Ride che incontra Mad Max nel medioevo feudale con le spade di samurai e le moto pimpate, invece una favoletta con solo delle gran belle coreografie. L'ultima cosa, la regia, i dialoghi, la fotografia, la messa in scena è veramente quanto di più anonimo e piatto, a parte i combattimenti, voi possiate vedere. Quindi diciamo che come voto le diamo 6 sulla fiducia, confidiamo molto nella seconda stagione che è già stata rinnovata, e guardatevi i combattimenti perché valgono.
Passiamo ad un secondo. Sì, in effetti io devo dire sono rimasto un pochino deluso, pur amando il genere tantissimo, pur amandolo io e il Solazzi che si è appena espresso professionalissimamente in una recensione meravigliosa, sono rimasto estremamente deluso perché insomma non siamo di fronte a quello che mi aspettavo.
Un 6 da me in questo genere equivale a un 2 in qualunque altro.
No, in effetti.
Ma no, ma poi perché ti illudono che si apre con un combattimento fantastico, no, però poi va tutto incalando e Banshee fa questa roba
assolutamente
qua molto meglio.
Il primo combattimento è qualcosa di mistico, letteralmente.
Sì, sì, è veramente fantastico.
Passiamo ad un secondo titolo di cui si assume completamente la responsabilità Eugenia Fattori, è Nashville.
Allora, sì, cioè non stiamo parlando di cowboys nel vero senso della parola, non stiamo parlando di western nel vero senso della parola, però l'ambientazione è quella. Sicuramente abbiamo un sacco di stivali da cowboy, quelli ci sono, tanti cappelli e tanta musica country. Nashville è un drama, cioè un concentrato di tamarraggine e di musica pop, perché come il titolo dice qua si parla di musica country, cioè il network è ABC e questo vi dice già qualcosa. Il tema è appunto la musica country, che in America viaggia ad altissimi livelli, che riempie gli stadi, ma non è solo un culto di genere, ma è proprio una musica che fa dei numeri pazzeschi.
E che noi qui adoriamo profondamente.
Che tutti adoriamo, sì, cioè, esatto. Anche, questa sera, io anche il pop, peraltro, country.
Assolutamente.
Quindi.
Questa sera, sappiatelo, in studio si ballerà tantissimo. Quindi preparatevi a vedere anche foto imbarazzanti, perché saranno veramente splendide le musiche.
Sì, sì, io vi parlo come da fan di Taylor Swift, per cui potete immaginare con che entusiasmo vi parlo di Nashville. Però... lo show è semplicemente fatto di lustrini, cappelli cotonati e tanta musica. E però effettivamente la musica è al centro, perché comunque Nashville è incentrato sulla musica country e sulla sua mitologia, che fa parte sì di una macchina da soldi che parla di grandi star del country, ma anche di artisti esordienti che arrivano in città e cercano di sfondare in questo genere che... è forse l'ambito musicale in cui la sperimentazione è più viva negli ultimi anni, anche in ambito non americano, cioè il country ha sfondato le pareti degli altri generi lì, per cui si espande dal folk all'indie, al pop, al rock,
al death metal
anche.
No,
anche
Nashville
la musica classica.
Nashville è un po' come New Orleans per il mondo jazz, sì. Rhythm and blues e cose di questo genere.
E comunque si parla sia di grandi stadi nella serie, sia di localini con le serate open microphone, e dal punto di vista musicale la serie non sente rivali, perlomeno nel genere, perché per la prima stagione è stato chiamato T-Bone Burnett per scrivere le musiche, poi è stato sostituito da Buddy Miller, che è un altro mostro sacro del country.
Ok, Eugenia, allora devi forse muoverti, perché non riesco più a tenere Giulio rispetto ai nomi che stai facendo. Sta facendo delle facce che temo per la sua salute.
È stato nominato a tutto, ai Globe, agli Emmy, fin dall'esordio nel 2012, perché ricordo siamo alla quarta stagione. Tutti gli attori cantano tutte le canzoni, tanto per ribadire quanto sono davanti gli attori americani, e la storia è quella fondamentalmente di un soap drama, quindi un sacco di personaggi, tutto ruota attorno alla superstar del country Raina James, che è la fantastica Connie Britton di Friday Night Live,
che lei era anche quella della prima stagione di American Horror Story.
Sì, cioè,
bellissima,
stellare, lei
veramente bella, una bellissima idolo, donna, molto brava, mi piace.
E poi la sua amica nemica
fa un'ottima torta di mele, tra l'altro.
Io ci scommetto.
Ah, sicuramente.
E anche un po' il suo mini-me, perché è interpretato dalle braccia corte da Tyrannosaurus Rex di Eden Panettiere, e che è Juliette Barnes, è un po' un Eva contro Eva in salsa country, e le quattro stagioni raccontano le loro famiglie, mariti, amanti, carriera. È scritto da Kelly Cowery, che ha scritto anche Thelma & Louise,
allora.
Ed è, secondo me, il guilty pleasure perfetto.
Allora? Dai, no, ma è vero, ma infatti adesso prima abbiamo detto che se ne assume la responsabilità Eugenia.
No,
però
è il perfetto.
Evidente, io non l'ho mai visto, ammetto. Però evidentemente è il guilty pleasure perfetto, così come è ascoltare musica country per noi in Italia, tutto sommato.
Sì, perché vabbè, c'è anche musica country di grandissima qualità, no, però diciamo che Nashville è come una canzone country pop.
Assolutamente.
Quindi non perde mai il ritmo, flirta un po' con il trash senza mai scadere totalmente nel trash, ti diverti e poi gran percentuale di belle canzoni.
No, però è come se ascoltassero in Texas Mirko Casadei, insomma, è un pochino l'equivalente.
Che tanta roba.
Stessa cosa.
Sì, beh, insomma, a livello di
no,
potenza
economica
ovviamente, non è la
stessa
cosa, però per me, come show da divano, si merita un 8, perché è divertente, un sacco di bella musica, e poi
e perché hai il divano nuovo.
E poi c'è Connie Britton.
Allora, a questo punto partiamo con il secondo pezzo della serata, pronti a indossare i vostri migliori stivali, perché andiamo con Acid City
Dixie
e Highway to Hell.
Kevin Bacon.
Di nuovo live con il momento Kevin Bacon, cioè le serie che guardi perché c'è lui o perché c'è lei, insomma, un
o per sbaglio,
o per sbaglio,
per sbaglio.
motivi d'affetto che ti spingono a buttare ore importantissime della tua vita.
Stasera, anche non importantissime.
Stasera parliamo di Texas Rising, che è una miniserie del 2015.
Grazie Dodi, passiamo ad un altro titolo.
Va bene, trasmessa in 5 puntate da 2 ore l'una su History Channel, diretta da Roland Joffé, l'autore di The Mission. È la storia della guerra di indipendenza del Texas dal Messico nel 1836, all'indomani della battaglia di Alamo, e della nascita del corpo di Texas Rangers, al quale non saremo mai abbastanza grati per aver arruolato Cordell Walker, e dopo ne parleremo. Nonostante una mega produzione, il tocco vintage del CinemaScope e un cast di solidi mestieranti...
Il CinemaScope non si sente, dai, sì, ma non lo so da quanto, parliamo, potremmo fare una puntata sul CinemaScope.
E appunto un cast di solidi mestieranti dal passato più o meno radioso, che sono appunto perfetti per questa rubrica. Su tutti Ray Liotta, che a parte quel ruolo della vita in Goodfellas...
E scattano le risate automatiche.
Io però lo ricordo perché ha dato la voce a Tommy Vercetti in Grand Theft Auto Vice City. Grandissimo. A proposito di buttare momenti importanti della
vita. Propria vita, no? Esatto. Viva la PlayStation.
Sì. E poi c'è Bill Paxton, c'è Olivier Martinez, che è il marito di Halle Berry, un manzone francese.
Beato lui.
Decisamente ai confini col povero.
Grande protagonista con Diane Lane,
sì,
di un film
Unfaithful,
bravissimo Dodi.
Sì, ma guarda, fino a un certo
Olivier
punto.
Olivier Martinez potrebbe far parte proprio di Poveroni.
No, ma lui ce l'ha tatuato sulla schiena. Siamo come in Sons of Anarchy, lui c'è proprio.
Povero.
Oppure ce l'ha tatuata alla fine di quell'ampia fronte che ormai diventa sempre più ampia.
È vero.
E veniva tra l'altro ammazzato da Richard Gere, mi pare, in quel film.
Sì, o quantomeno sì, gli faceva sì, male.
Sì, senza esatto.
Ma io non lo so perché lo confondo con quell'altro, quello con Viggo Mortensen e Michael Douglas, dove loro si litigano Gwyneth Paltrow. Tutti uguali.
No, sì, sì, sì. Però no, quello di Martin c'era Diane Lane, che mi ricordo che al tempo era veramente bellissimo.
Tantissima roba. Andiamo avanti.
Vai.
C'era Chris Christopherson in Texas Rising.
Bravo.
E Jeffrey Dean Morgan, che ha mangiato soltanto una scatoletta di tonno al giorno fino a che è riuscito a perdere gli oltre 20 kg che il personaggio gli richiedeva. E parliamo di una serie accolta molto freddamente dal pubblico e che ha ricevuto critiche piuttosto negative, secondo le quali, colgo fior da fiore, si perde in stereotipi offensivi, in spettacolarizzazioni convenzionali e legnose, risultando noiosa ed eccessivamente semplificativa dal punto di vista della ricostruzione del contesto storico.
E quindi è un consiglio che vi sì, diamo, esatto. Mi sembra.
Cioè, Zorro senza essere Sergente Garcia.
No,
cioè,
fa schifo.
Una dichiarazione schifo. D'amore al Texas in salsa conservatrice e in maniera assolutamente retrograda lascia i messicani, gli schiavi e i nativi americani sullo sfondo della narrazione nel ruolo di semplice carne da cannone per gli eroi a stelle strisce che arrivano e salvano tutto. E la sezione di IMDb a chi è piaciuta, sono piaciute anche, ci rimanda a titoli tipo The Making of the Mob, Toot e Wayward Pines. Insomma, la lasciamo a questi qua.
The Making of the Mob perché è la voce di The Making of the Mob. Era Eliott,
giustamente. Quindi il voto è un bel 4 e John Wayne anche basta.
Povero John Wayne.
Aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tipo indiavolato e rutto libero.
Partiamo con la divanata, la nostra rubrica
pensavo
dedicata.
Pensavo che Bebe stesse prendendo la lettera il consiglio del rutto libero a un certo punto.
Partiamo con la divanata, cioè quelle serie che guardate solo voi nel vostro intimo televisivo, anche se in realtà questa sera parliamo di un titolo che sinceramente è particolarmente interessante ed è uno dei più belli della serata, che si chiama Longmire. Serie americana, vi devono piacere i pick-up, vi devono piacere i Durango, i cappelli Stetson, vi deve piacere tutto quello che è, diciamo, parte del panorama un pochino della pianura del Montana.
Beh, a noi piacciono.
E ha ristretto un po' il campo,
esatto.
Ho voluto
ha ristretto ai confini del Montana, oltre lì poi ci sono dei problemi.
Io ho voluto molto bene a questa serie, devo dire che è partita sul canale A&E, una serie apparentemente vecchio stile ma che in realtà ha un sacco di spunti veramente interessanti. Molto talmente interessanti che dopo che è stata interrotta alla fine della terza stagione, Netflix l'ha ripresa e ha prodotto una quarta stagione e ha già acquistato i diritti per una quinta che speriamo che sia bella come la quarta che si è appena conclusa. La serie ha un ritmo molto tranquillo, in ogni episodio si risolve un caso, in ogni episodio si aggiunge un pezzettino anche piccolo, anche soltanto veramente una briciolina,
molto piccolo,
una briciolina alla trama orizzontale che vede Walt, che è appunto lo sceriffo Walt Longmire, il suo migliore amico Erin Standing Bear, che è Lou Diamond Phillips, quello della Bamba,
tanto Bamba, per... Bamba il film, cioè non è che
Bamba il film non facciamo, no, assolutamente,
okay. Anche se sul set si dice che
esatto, che cercano di risolvere il mistero della morte della moglie di Longmire. A questo si aggiunge la complessità della convivenza con gli indiani, con la riserva e con tutte quelle che sono, diciamo, le normali e tremende infrazioni dei diritti civili che negli Stati Uniti sono stati portati avanti per secoli e che a tuttora continuano ad andare avanti fino a quando gli indiani non fanno altro che aprire dei casinò, ubriacarsi e fare un casino pazzesco, questo almeno nelle serie. Longmire però tutto questo lo porta sul piccolo schermo, ma con una grande forma di rispetto, perché Longmire è uno sceriffo buono, è una di quelle persone che prende il senso della giustizia e lo pone davanti a tutti, anche se questo, pur essendo lui uno sceriffo, va oltre il senso stabilito, i confini appunto stabilito dalla legge del Montana nello specifico.
Il Montana ha una legge?
Il Montana ha una legge, dopo tanti anni
ne ha una
fatta. In tutto ciò ci sono una serie di personaggi molto importanti, uno dei quali è Matthias, che è appunto lo sceriffo indiano, che voi avete conosciuto in questa stagione, almeno molti di voi avranno conosciuto in questa stagione, perché è il meraviglioso, stupendo, cattivissimo Anzi, il mega villain della seconda stagione di Fargo. Poi c'è lei, ovviamente lei non possiamo non citarla, Katie Sackhoff, direttamente da Battlestar Galactica, che interpreta
ancora
sempre
lei,
sempre sia lodata, sempre Giulio la odia, io l'adoro, interpreta l'agente Vic Moretti, una forma assolutamente smagliante, con questo jeans sempre attillato e le sue magliettine e camicette, che insomma vabbè, lasciamo perdere.
Diventerà il testimonial della birra al posto del baffo d'oro,
grandissimo
Moretti,
come l'altro, il fratello di Matthew McConaughey, esatto, che ha chiamato il figlio Miller Light. Comunque, una serie adorabile, letteralmente. Adesso scherzi a parte, Walter è appunto, come abbiamo detto, un vero buono, una gran brava persona.
Vedi che ti sai che fa la testimonial della Moretti adesso?
Cioè, io sì,
secondo me
non è male, guarda che ti dico, potremmo anche investire su questa cosa.
Sì, glielo proponiamo.
Adesso chiamiamo Katie Sackhoff in diretta, se al prossimo slot proviamo magari a contattarla, magari ci risponde. Che ore sono a Los Angeles in questo momento?
Dovrebbero essere 8 ore, quindi
8 ore in meno, dai. È l'una del pomeriggio. Se sta a mangiare sta insalata su Rodeo Drive. Comunque,
fagioli,
fotografia assolutamente meravigliosa, sempre per i paesaggi del Montana, perché siamo in Montana, non c'è niente da fare, e scrittura molto solida, anche perché poi Longmire in realtà è il protagonista di una serie di libri che sono I misteri di Walt Longmire, e un cast tutto sommato sempre molto molto bilanciato. In pratica è un crime western ricco di mistero e di davvero di buone idee, un mix perfetto di generi che lo portano lontano dal classico western con il cappellone e la polvere sugli stivali. Diciamo che vi stiamo dando un consiglio perfetto per l'inverno. Accendetevi il camino, mettetevi sul divano, bevande calde, anche se noi consigliamo sempre la buona vecchia birra, che calda o fredda.
Bere anche la birra calda.
Assolutamente, la famosa cervogia di...
O anche una grande tradizione del Montana, cioè il vin brûlé.
Ecco,
la
famosa
brava tradizione
tipico,
del Montana.
Tipico,
la
birra brava. E cammino acceso e la quarta stagione presa appunto da Netflix, in particolare l'episodio 3, vogliamo semplicemente darvi una chicca, si chiama High Noon, come il celebre film di Fred Zimmerman,
che è quello di Mezzogiorno di Fuoco.
Esatto, Mezzogiorno Zinneman. Di Fuoco.
Hai detto Zimmerman?
Zimmerman.
Ah. Zimmerman.
Con Gary Cooper e Grace Kelly, è di una bellezza assolutamente disarmante e porta la serie ad un livello superiore di qualità. Io l'avevo dato 8 l'anno scorso, gli do 8 più, grande salto di qualità, Robert Taylor, che è appunto Longmire, è assolutamente magnifico. A questo punto partiamo con un pezzo veramente di cui si sente l'odore del moonshine fino a qua, Blue Moon of Kentucky, Bill Monroe.
Volevo aggiungere una cosa, non posso resistere, cioè anche se non sciate andate in Montana.
Eccoci qua, siamo tornati in diretta con un pezzo veramente clamoroso, qua si è ballato e ci siamo lustrati reciprocamente gli stivali
e gli speroni.
Partiamo con una delle rubriche che più adoriamo in assoluto e più adorate in assoluto, le bravissime e i poveroni, e questa sera un intero gruppo, vorremmo dire Mandria ma non lo diciamo.
Ah bello, bello.
Vorremmo dire
bello.
Mandria ma non lo diciamo.
Ma passiamo... no, sono tre, tecnicamente non è una Mandria, è una Mandria proprio da poveroni.
Beh, in effetti sì, una mandria un pochino così limitata. Parliamo di una serie canadese, si chiama Strange Empire, e ce ne parla la nostra splendida cowgirl Eugenia Fattori.
Ok, allora, Strange Empire, solo bravissime, niente poveroni, c'è una grandissima carenza di poveroni peraltro. Comunque bravissime tutte, che sicuramente non conoscete.
È partita un'interpellanza parlamentare, tra l'altro al Parlamento del Canada, ho sentito, ne hanno parlato di questa cosa.
Il Canada, che ricordiamo da South Park, si è scusato pubblicamente all'Assemblea delle Nazioni Unite per Bryan Adams.
Blame Canada.
Anche per Celine Dion poteva dire due parole.
Beh, però, comunque ancora puoi concludere con un Blame Canada di nuovo.
Esatto.
Comunque, per la seconda volta dopo Kathleen Robertson, che è un precedente notevole.
Brava, grazie a tutti.
Vi portiamo a esplorare le bravissime del Canada, che secondo il luogo comune non avrebbe molto da offrire se non neve e la possibilità di vivere con la porta aperta senza morire sparati come negli Stati Uniti, ma invece, perché Strange Empire, che è una produzione CBC,
parla di uno che apre la porta e gli sparano.
Tra l'altro come se negli Stati Uniti con la porta chiusa non morissero sparati.
Esatto.
Vabbè.
Ma no, hanno i vetretti proiettili spesso.
Ah, va bene.
Comunque SBC Television, che nessuno ovviamente si caga, anche giustamente, e ci fa scoprire come non solo c'erano un sacco di bravissime nel West, che era una cosa che vagamente c'era chiara dopo aver visto robe orribili tipo film anni 90 Remember Bad Girls di Jonathan Kaplan, che è una roba già veramente...
Ce n'è anche uno con come si chiama? Sharon Stone, quello lì?
No, no, quello è Sam Raimi, sì, Pronti a morire
con DiCaprio,
quello, insomma, quello sì, cioè,
bambinissimo
quello,
lui bambinissimo.
Beh, no, però questo sai, Madeline Stowe, Uma Thurman e poi chi c'è anche?
Ah sì, Madeline Stowe,
sì, da proprio
ma
cast
c'era
di...
anche in Cowgirls.
Sì, però vabbè, quello...
Con un poliziotto.
Sì, no, però quello era coso, Gus Van Sant.
Sì, quello altro.
Prego,
roba.
Prego, Eugenia,
proprio
vai,
parlare,
scusate, proseguire.
Sì, ma abbiamo sfociato nel cinematografico. Comunque, la trama di Strange Empire, per fortuna, è lontanissima da questa roba anni 90, super patinata, eccetera, però, anzi, è una roba super dark, anzi, che sconfina un po' nel depresso. E racconta di un gruppo di donne che lotta per sopravvivere al confine tra Alberta e Montana nel 1860, in questa Jamestown, che è praticamente un paesino con
bordello. Non ci frega niente, non ci interessano delle bravissime.
No, ma l'Alberta è una bravissima.
L'Alberta, no. Sì.
L'Alberta. Anche il Canada dovrebbe essere una bravissima.
L'Alberta è amica della Giovannona, quindi sempre.
Ma c'è anche l'Indiana?
Ha sempre amica della Giovannona, ma ne viene tre di solito a ballare.
Su, chi sono le bravissime?
Il gruppo è eterogeneo e ben assortito. Allora, c'è questa Cara Ghee, che è una bellezza molto strana, nativa americana, zero capacità espressiva.
Ma allora vedi
ovviamente.
Che c'è l'indiana, te l'avevo detto.
Sempre politicamente corretto, la Giulia. Comunque è Kat Loving, che è la badass del gruppo, ovviamente, essendo nativa americana, fa il culo a tutti, ai maschi, e si trova a guidare tutto questo gruppetto, che è composto anche da questa Melissa Farman, che è una patatona, questa americana. La sua aria è poco sveglia e la recitazione è altrettanto poco sveglia.
Terza?
Che fa la dottoressa, che non si sa come è finita nel posto sbagliato al momento sbagliato. E poi c'è questa Tatiana Jones, che invece è la vera e proprio bravissima, e infatti fa la parte della puttana, per non smentire la prevedibilità dei ruoli.
La Tatiana.
E
o
interpreta...
Tatiana, hai fatto
sì, la tenutaria del bordello, nonché moglie del cattivo, nonché cattiva anche lei, forse un po' suo malgrado. Comunque, tutte pressoché esordienti, a parte la McGee con qualche esperienza nel teatro, sono una variante interessante, la bravissima classica, che anche loro non sanno recitare, ma almeno si dividono in tre l'onere delle banalità, cioè se le gestiscono un po', se le dividono equamente. Comunque non siamo di fronte, come avrete capito, a un cast memorabile, però Strange Empire ha una sua certa dose di attrattiva, perché ha una fotografia che ha un suo perché, super dark, una sceneggiatura anche interessante con pochi dialoghi.
Ma basta veramente però!
Niente, non mi lasciano parlare.
Niente, no,
proprio...
non è vero.
No, anzi, guarda.
Dai, ti prego.
Comunque, se siete appassionati del genere, io gli ho dato un 6 perché secondo me ha dei buoni intenti, non dice niente di nuovo, è penalizzato da sto cast molto debole di attrici che...
È penalizzato
serie...
da sto cast.
Esatto.
Da sto cast. Penalizzato perché fai una serie tutte donne, scegli solo delle bravissime, c'è qualcosa che non va, però potrebbe anche piacervi molto se vi piace.
E tra l'altro escile a un certo punto, che cavolo.
Ma escono poco.
Pure.
Vedi.
Escono anche poco.
Vai.
Welcome to Terra Nova.
E siamo finalmente giunti a Terra Nova. la rubrica dove parliamo delle serie.
E dove facciamo la merenda.
Dove facciamo la merenda, cioè le serie che fanno schifo e che di solito fa Spielberg. Grazie Steven. In questa sera parliamo di Walker Texas Ranger. Ragazzi, 9 stagioni, 200 episodi, Chuck Norris protagonista. Ho già detto tutto.
Occhio a quello che dici, ti
sì,
prego.
Sì, Chuck Norris
ti prego,
è un
sento già i botti.
Io ho già il caso volante che me lo sento qui nella coppa. Insomma, Chuck Norris chi è? È un ranger del Texas che sgomina a suono di calci rotanti tutti i criminali che osano sfidarlo. La serie è di una bruttezza imbarazzante, scusa Chuck, ma lo devo dire.
Hai firmato la tua condanna a morte.
Ma in realtà il problema non è Chuck, è la regia, il montaggio, la fotografia, il cast, a parte Chuck, che dove ognuno veramente esprime il peggio di sé. Però Chuck ha una presenza scenica talmente gigantesca che la serie è diventata veramente un successo planetario.
A me piace che lo chiami per nome, cioè, sì, Chuck, quasi inizi a idolatrare anche te, perché sì, sinceramente è qualcosa, cioè si vede che hai degli agganci. Importante.
Comunque vi ricordiamo che Chuck Norris è stato 7 volte campione del mondo di karate e taekwondo ed è considerato uno dei migliori artisti marziali veramente di sempre. Tra l'altro ha recitato anche un film con Bruce Lee, Colosseo, un
combattimento storico,
l'urlo di Chen. Comunque, che ci crediate o no, Walker Texas Ranger parla di valori fondamentali dell'esistenza: amicizia, aiuto reciproco, lotta alla delinquenza. Walker e il suo fido Trivette, che è nero, perché Walker Texas Rangers lotta anche contro il razzismo, ricorrono alle arti marziali per fermare e arrestare il crimine, come dicevamo. Più reazionari non si può. C'è il bene, c'è il male, Chuck Norris decide cosa è bene, cosa è male e soprattutto punisce il male.
E mena tutti e due. Sì,
esatto. Non fa comunque differenza.
Vi ricordo che il motto dei Rangers è: un uomo che sbaglia non può mai opporsi ad un uomo che è nel giusto. Questa è la religione che
e
muove
sempre
tutto.
Lo decide Chuck Norris.
Io piango, io me la sono vista tutta.
Io l'ho tatuato sulla schiena.
Comunque, io non ho abbastanza schiena, senza esatto. Te.
Torna l'indiana perché viene data grande enfasi a quelle che sono le culture degli indiani e ci sono delle incursioni tremende.
Sempre
nel
chiamando
19°
gli indiani,
secolo.
Ovviamente, no, perché sarebbero
nei
molto
nativi
felici.
Americani.
Sì, molto felici.
Ci sono queste incursioni tremende nel 19° secolo con questi stacchi in cui si parla di questo Ranger Ace Cooper, che è un cacciatore di taglie, che è diventato il mito di Chuck Norris e del Texas Ranger, che nel cast, visto che Chuck Norris non lo può interpretare nessuno, se non
nessun
stesso,
altro mai,
lo fa sempre lui, con la differenza che c'ha i capelli un po' più lunghi e la giacca sfrangiata.
Quindi, quindi non si riconosce.
È una roba tremenda. Comunque Chuck Norris è
talmente... giacca sfrangiata è una delle espressioni di Chuck Norris.
E tra l'altro chi ha provato a dire ma Chuck sei tu? È morto.
È morto. Ma sul ma. Comunque io vi dico solo, e poi chiudo e passo la parola agli altri, che Chuck era veramente in tale crisi prestazionale che ha personalmente cantato la sigla del telefilm che si intitola The Eye of a Ranger. Siamo alla leggenda.
Ma perché lui è un artista completo.
Con riferimento a The Eye of the Tiger di Rocky.
Esatto, no, ma perché è
il
lato A
completo, sei tu che sei invidioso.
È il lato A e il lato B dello stesso disco. Assolutamente. Lui tra l'altro è diventato A e B contemporaneamente. Vi vogliamo ricordare che la serie è stata trasmessa in più di 100 paesi, compresi Moldavia, Iran e Marocco, per esempio. In Italia ha vinto addirittura un telegatto come miglior serie
Walker of Texas Ranger.
Esatto. Miglior serie televisiva straniera, una cosa veramente importante.
Sì, ma perché forse era l'unica che c'era arrivata.
Esatto. Ma quello che vale la pena fare per voi, cari ascoltatori di Serial K, che tra l'altro non abbiamo neanche detto questa sera dove siamo, cosa stiamo facendo. Niente, questa sera siamo assolutamente a ruota libera, qui in diretta da Radio Serial K.
Ci si è imbizzarrito il cavallo.
È cercare su internet, comunque quello che dovete fare è cercare su internet i Chuck Norris Facts, ovvero tutte le miracolose parabole legate alla figura di Chuck Norris, oggi considerato universalmente ad un gradino più alto di ogni divinità esistente. Ad esempio,
Chuck Norris ha contato fino ad infinito, 2 volte.
Chuck Norris beve il caffè a collo dalla moka bollente.
L'impronta della mano sul boulevard è stata impressa a cemento asciutto.
Ma non solo la sua, quella di tutti, è impressa anche quella di tutti.
Non c'è mento dietro alla barba di Chuck Norris, c'è solo un altro pugno.
Quando Chuck Norris parla a Vanvera, Vanvera risponde.
Chuck Norris circonda i suoi nemici, ma da solo.
E così via, ragazzi, vi giuro che potreste passare i migliori 15 minuti della vostra vita se soltanto vi dedicaste un pochettino a questa attività dei Chuck Norris Facts. Voto 10, perché sennò Chuck Norris ci spezza.
Almeno per la quantità. Almeno 10, voglio dire, ne fate tantissime.
No, sì, ma lo potete capire, ce ne sono centinaia di migliaia. Ogni giorno si aggiornano, è veramente bello.
Ma da anni, tra
l'altro. No, ma da anni.
Sì,
allora, adesso ci ascoltiamo.
Ma la cravatta stasera, ma sei elegantissimo.
Sono uscito così, purtroppo.
Ci ascoltiamo It's All Over Now, Painted Blue, Bluegrass Tribute to the Rolling Stones, grandissimo pezzo, e torniamo fra pochissimi minuti.
Alle morbide frugioni. Tu resistere non puoi. Devi masticar.
Caramelle da uno sconosciuto, torniamo in diretta qui da Serial K e torniamo in diretta qui da Radio Città del Capo, 13° episodio della nostra seconda stagione, 11 gennaio 2016, e parliamo di una serie che adoriamo letteralmente, che è Hell on Wheels. Io l'adoro, mi piace la storia, mi piace com'è gestita, mi piace il cast, mi piace la produzione, e vorrei troppo essere oggettivamente Cullen
Bohannon,
perché va pronunciato con la H in mezzo.
Anche a me non mi dispiacerebbe se tutti voi lo foste.
Vedi? Questo giusto per iniziare. Iniziata nel 2011, giunta a metà della sua quinta stagione, ultima stagione, anzi sicuramente ultima, prodotta da AMC, la serie ci racconta della costruzione della prima ferrovia transcontinentale americana negli anni 60 del 1800. Gara tra diversi competitors, a seguito di questo gigantesco cantiere su binari che si sposta a tappe, c'è appunto l'Hell on Wheels, ovvero l'insieme di tende, bordelli, casinò, chiese, negozi, umanità varia, che di volta in volta si sposta con la ferrovia. e che pianta i semi un pochino delle migliaia di città che oggi conosciamo come grandi metropoli, ma che sono sorte lungo il percorso del treno negli Stati Uniti. E chi
se ne frega? Mi mancava.
Questa sera non era ancora arrivata.
No, era prima del 2016, era doveroso.
In effetti, hai ragione. Una società comunque allo sbando, in cui prostitute, preti, dissociati, cerca fortuna, neri, cinesi, irlandesi, predicatori, tutti quelli che volete.
Indiani.
Convivono più o meno pacificamente, tra un assalto appunto degli indiani e un linciaggio, un omicidio, eccetera eccetera. In ogni puntata comunque Elon Wills, tra mille difficoltà, avanza di qualche miglio e ci dà un quadro di quelle che sono un pochino le radici, diciamo, culturali, morali e legali di quello che è invece la società contemporanea americana. Su tutti spicca Callen Bohannon, un eroe oscuro, un ex ufficiale confederato, sceriffo, assassino, sempre sul limite della morale, un pochino come Longmire, ma un pochino più feroce, diciamo, giusto e criminale allo stesso tempo. Un personaggio complesso, molto bello, molto bravo, protagonista e interpretato da Anson Mount, che ricordiamo tutti ricordiamo tutti per il grande film Codename Geronimo. Veramente sull'omicidio di Osama Bin Laden, grande film. Comunque, gran fotografia, personaggi super cool, tabacco masticato e testosterone, come, cioè, praticamente venduto in drogheria come se fosse gratis. Anche Mount, Anson e Bohannon, che è un gran poser, oggettivamente, perché c'è un cappello che è spettacolare, curatissimo, alla fine è perfetto come poteva essere Clint Eastwood al suo tempo, e come disse appunto il grande Sergio Leone, ha due espressioni, con il cappello e senza cappello. Una serie che affonda nel classico fino a quasi ad annegare, ogni volta quando l'onda però è vicina, con un guizzo riemerge meravigliosamente, appassionante quanto sa essere un western e coinvolgente quanto un buon puledro da domare. E Giulio mi guarda con due occhi che veramente gli tirerei almeno una pacca sul sedere.
Ma divertente, ha ragione.
Divertente, quindi, come una sana bevuta di whisky, io la consiglio senza alcun problema. Non vedo l'ora assolutamente di vedere la fine, che inizierà tra poco. Voto 7,5
anche
e
8, anche
al galoppo. 8. E ci ascoltiamo il penultimo pezzo della serata, sempre Hey Sid Dixie, I Love Rock and Roll, una delle grandi cover di questa serata, e poi vi parliamo di una delle nostre serie preferite di tutti i tempi. Torniamo in diretta qui da Serial K e soprattutto da Radio Città del Capo per un grandissimo, grandissimo titolo. Abbiamo veramente, a parte ballato, io ho il fiatone, oggettivamente.
Ma non si senta, sei bravissimo.
No, vedi, professionista. E parliamo di uno dei titoli che abbiamo amato di più in assoluto nella nostra storia seriale, ce ne parla Dodi Germano, l'unico che è stato, anzi no, anche insieme a Genia Fattori, è stato nominato questa sera. Ed è un titolo che è meraviglioso, assolutamente imperdibile, Justified.
Serie su FX che si è conclusa al termine della sesta e meravigliosa stagione nel corso del 2015. È stata creata da Graham Yost, basata sul personaggio immaginario di Raylan Givens, scaturito dalla meravigliosa penna di Elmore Leonard, che al personaggio ha dedicato tre interi romanzi che si chiamano Pronto, A caro prezzo e Raylan, oltre al racconto breve Fire in the Hole, da cui è stato tratto l'episodio pilota. E Justified ruota tutta intorno al suo protagonista, che è interpretato da Timothy Olyphant, cappellone perennemente calcato sulla zucca, in grandissima forma nel suo ruolo della carriera, appunto Raylan Givens, che è un uomo di legge del sud, un Marshall. Chi sono questi Marshall?
Sono
degli agenti federali che hanno il compito di proteggere gli ufficiali di corte, i tribunali, i ministeri, scortano i trasporti di prigionieri, danno la caccia ai fuggitivi in caso di...
Ma basta veramente, però!
Sono praticamente dei bounty killers dei tempi moderni.
Raylan è uno che non va tanto per il sottile se c'è da sparare a qualcuno, mal sopporta le maglie della legge e anzi è pronto a mettere da parte le regole quando gli impediscono di realizzare il suo ideale di giustizia.
E poi, se ti posso dire sinceramente, come porta lui il cappello?
Non lo porta nessuno.
No, ma non lo porta nessuno. Per quando se lo mette in testa, secondo me gli si proprio l'anca gli si sposta e lui cammina in una maniera diversa con il cappello e senza cappello.
È vero, è vero. Comunque, il centro della narrazione è la contea mineraria di Harlan, nel profondo Kentucky, popolata da bifolchi, delinquenti, distillatori clandestini, razzisti del clan, insomma un posto sulle cui colline la legge fatica veramente ad imporre la propria forza. Questo pustazzo dimenticato da Dio è il teatro di una delle delle bromances più memorabili della storia seriale, fatta di rispetto e ammirazione reciproca, ma anche e soprattutto di contrapposizione, una contrapposizione sofferta quanto feroce e inevitabile, dati i rispettivi ruoli dei personaggi nella società. E parliamo del rapporto fra Raylan Givens e Boyd Crowder. Ragazzi, Boyd Crowder, che meraviglia. Un personaggio che doveva essere soltanto un supporting villain nell'episodio pilota, e invece si è letteralmente conquistato
Fire
la serie.
Fire in the hole.
Fire in the hole, eh sì. E il perché è presto detto, è al volto diabolicamente spigoloso di Walton Goggins, che è stato l'indimenticabile Shane Vendrell di The Shield, e adesso lo troveremo nei cinema fra i protagonisti di The Hateful Eight di Tarantino.
E noi l'abbiamo già trovato, ma non lo volevamo dire.
Walton Goggins è un attore davvero spettacolare. In questo caso lo è particolarmente, perché è capace di rendere mille sfumature di un personaggio, dalla camminata balzellante col primo bottone della camicia sempre allacciato. E potete trovarlo infervorato predicatore o rapinatore spietato, razzista, invasato, amante romantico. Però la cosa, la certezza è che non perde mai un grammo di credibilità. Poi, parlando di trama, Justified non è una serie esattamente rivoluzionaria. Prima stagione parte come crime verticale, casi diversi per ogni episodio, però in quel momento viene anche lanciata la lunga linea di trama orizzontale che finisce per diventare prevalente. È una verticalità che poi diventa stagionale a partire della seconda, con macro casi che Raylan si trova a dover affrontare e nei quali ritrova più o meno sempre coinvolto Boyd, a volte in maniera diretta, a volte sullo sfondo.
Praticamente il suo fisico, immaginatevi quello di Lupin III,
è no? Vero.
Però con no. Le spalle, un lottatore esatto. Di football.
C'ha questa testa gigante, le spalle dritte come proprio un quadrato, e no, è incredibile,
fantastico.
È un attore
fantastico. E vero punto di forza di Justified sono i dialoghi, che sono a dir poco spettacolari, fra personaggi dalla parlantita tagliente che pretendono sempre l'ultima parola, e Laura Almore Leonard si sente in tutte le puntate, tanto che, pensate, durante la scrittura gli autori indossavano un braccialetto con le lettere WW e D, che stanno per What Would Elmore Do, dalle quali traevano ispirazione nei momenti di stallo.
Se non sapete chi è Elmore Leonard, cioè in realtà chi era, perché purtroppo è scomparso un paio di anni fa all'età di quasi 90 anni, secondo me non avete veramente presente cosa sia la letteratura e il cinema negli ultimi 60 anni.
Allora accuse i nostri
io
ascoltatori.
Accuso tutti.
No,
io accuso tutti.
Allora perdiamo ascoltatori così in diretta.
No, so, io do consigli agli ascoltatori. Cioè,
ascoltatori,
stiamo parlando...
Dodi è quello biondo, e Bebe è quello biondo. Sì,
esatto. Esatto. Eugenio è quello ubriaca.
Eugenio è quello ubriaca. Comunque, Elmore Leonard, ragazzi, vi
no,
dico solo
così
che
anche da sobra,
a partire dalla seconda metà degli anni 50 ha vinto praticamente ogni premio letterario possibile, e ha sceneggiato per Hollywood un sacco di roba, da capolavori come Quel treno per Yuma e Jackie Brown ad altri piccoli gioielli come 52 giochi e muori, Get Shorty, Out of Sight e via dicendo. La peculiarità di Leonard è quella di essere un ricercatore veramente meticoloso delle ambientazioni e delle atmosfere dei suoi romanzi, per cui lui veniva attratto irresistibilmente dalle modificazioni della cultura popolare dei linguaggi, per cui lui si appassionava di una cosa, se la studiava e riusciva a trovare il modo di cacciarla dentro ai suoi romanzi e ai suoi film, che siano il linguaggio dei tuffatori o di quelli che ricostruiscono le battaglie.
È vero, cioè non mi ricordo in che libro è.
Il Shomingo Blues.
Esatto, il Shomingo Blues. Esatto, quindi, è un libro sui tuffatori.
Con il gergo dei tuffatori, puntesi dei tuffi e via dicendo. E in più lui procede nelle sue storie non tanto con delle linee narrative, ma attraverso dei dialoghi interminabili che fanno avanzare la storia. Prendete questi dialoghi e calateli in questo dialetto del profondo sud, fatto di prese di tabacco sputate, masticate, diventa una cosa veramente incredibile. E la serie va vista in inglese, perché vista in italiano è come dire non averla mai vista.
No, più o meno il lavoro che è stato fatto in Star Wars nell'ultimo episodio con il doppiaggio, che oggettivamente
io sto facendo facepalm
al netto del fatto che possa essere piaciuto o meno, vi rendete conto che il doppiaggio è qualcosa di letteralmente scandaloso. Comunque, nel complesso, Justified svetta non solo sulla programmazione di un canale di puro intrattenimento come FX, ma anche in assoluto, perché comunque, nonostante appaia ad un primo sguardo diciamo come una serie semplicemente divertente e ben curata, in realtà mostra una capacità di toccare vette letterarie elevatissime, come appunto quelle che toccava Leonard quando era ancora vivo, e di squarciare tra l'altro un velo su una consistente porzione di America di un'America stupida, arretrata, bigotta, di cui viene offerto un affresco a dir poco veramente inquietante. Il tutto con una grandissima profondità di analisi degna di un trattato di antropologia sul profondo sud degli States.
Dico un'ultima cosa, senza fare spoiler, l'ultimo episodio di Justified, sì, a mio avviso, forse sì, il più bel ultimo episodio.
Assolutamente, infatti volevo lasciare la parola a Dodi prima di fare delle piccole comunicazioni di servizio proprio sul voto.
Sì, il voto è un 9 proprio per questo motivo, cioè una serie che va in crescendo clamoroso e arriva davvero alla sesta stagione ai suoi vertici, e appunto l'ultimo episodio lascia con le lacrime agli occhi, è meraviglioso.
Assolutamente.
Noi ci stiamo dando dei 5 alti.
Le 5 alti volano, tra l'altro anche delle lucidate reciproche di Speroni. Comunque, al netto di questa cosa, noi chiudiamo questo episodio, abbiamo appena legato i cavalli, stiamo per berci delle piccole bottigliette di whisky che ci siamo portati qui in trasmissione.
Che abbiamo distillato nel trattore.
E li abbiamo distillato proprio qua fuori, in via di Mura di Porta Galliera. E vi volevamo dare alcune informazioni di servizio. Primo, noi torniamo lunedì prossimo, 18 gennaio, alle ore 20:30, qui ovviamente su Radio Città del Capo, con un episodio dedicato al mondo family e al mondo comedy. Quindi, da un punto di vista disfunzionale, da un punto di vista divertente, copriremo un amplissimo spread. Ho detto amplissimo, mi sono veramente piaciuto. Un amplissimo spettro di possibilità, e in un episodio che abbiamo chiamato Chi la fa? La Spezia. Inoltre vi vogliamo ricordare un paio di appuntamenti legati a Serial K. Domani sera Serial K presenterà un appuntamento molto interessante a Chinodromo alle ore 19:30. Chinodromo dalle parti, per chi non conoscesse, di Via del Pratello, praticamente di fronte alla pizzeria Totò, tanto per farsi tanto per dare un'idea che siano sicuro che tutti capiscono.
Pizzata per tutto lo staff.
Pizzata qua. Per tutto lo staff. Verrà presentata tutta la serie intera, la web series Status, appunto, la serie, insieme ai tre registi. Sarà un appuntamento molto interessante. Faremo da moderatori ore 19:30, dalle 19:30 fino alle 21:15. Dopodiché ci saranno tutti gli episodi in onda. In più, vi vogliamo ricordare assolutamente con grande calore che il 18 di gennaio alle ore 12, sempre presso la sede del loft di Chinodromo, ci sarà la conferenza stampa di presentazione alle ore 12. Mi raccomando, segnatevelo, di uno dei grandissimi avvenimenti del 2016. Di Serial K, al quale non potete mancare, non vi vogliamo dire niente, vogliamo lasciarvi la curiosità. Quindi ripeto, ore 12, 18 gennaio, presso il loft di Chinodromo. In questo momento voglio salutare Giulio Muratori, qui a fianco a me in regia.
Esatto.
Bebe Solazzi, che ha appena urlato, e Eugenia Fattori, che è riuscita a superare tutte le mandrie da Zola Predosa fino adesso, e Dodi Germano.
Da Modena.
Da Modena addirittura. Tommaso Gavioli vi ha parlato finora.
Lontana.
Nello Utah c'è una Modena nello Utah, giuro, veramente.
Così come c'è un Verona Texas. Tommaso Gavioli vi ha parlato finora. Grazie a tutti. Ci vediamo il 18 di gennaio qui alle 20:30, oppure da domani in poi a Chinodromo. Grazie a tutti, buonanotte.